Grazie a voi di questo invito, grazie Enrico di questa presentazione fin troppo così, ma in realtà stava pagando pegno perché è colpa sua, ho detto di sì, quindi stava, come dire, incensandomi, ma a parte questo, sono molto lieta di condividere con voi qualche riflessione che non so se vi darà soddisfazione o meno, ma poi ne possiamo parlare. Soprattutto sono lieta di condividerla perché nel mio lavoro in Gregoriana, che sta in un posto, come dire, apparentemente molto diverso da qua, una grande città, Roma, un'università internazionale, cioè tutto un altro posto, come direbbe, una delle cose che stiamo facendo è un ciclo sul 68. Cioè ci stiamo interrogando sulla stessa questione e anche poi offrendo alcune conferenze pubbliche esattamente come voi. E mi pare bello questa cosa, no? Mi pare che, come dire, c'è una domanda che ci attraversa, siamo in posti diversi, forse l'affrontiamo con questioni diverse, ma c'è una domanda che ci attraversa. Le domande che sono molto trasversali, che riguardano tanti, vuol dire che sono domande importanti. E quindi contenta di condividere e anche di ascoltare. Forse magari qualcuno di voi nelle prossime conferenze in Gregoriana sarà citato, qualcuna delle vostre domande verrà riportata là, no? È una forma con cui scambiamo ciò che capiamo della vita e del mondo. Allora, per aiutarmi, dato che io sono tendenzialmente chiacchierone, potrei parlare molto lungo, per contenermi un po', ho preparato alcune immagini che anche forse ci aiutano un po' a seguire alcune slide. E anche per dare ordine a dei pensieri intorno a questa questione, diciamo la Chiesa è il 68, oppure il 68 è la Chiesa, oppure il 68 la Chiesa e noi, sono questioni così apparentemente uguali ma anche un po' diverse, per dare un po' di ordine a questa questione che soprattutto in questo momento, a causa di alcune questioni di cui parlerò, ma in particolar modo per dirla con uno slogan, nella presenza di Papa Francesco e del cambiamento che questo ha segnato proprio nell'atmosfera, nel modo di sentire, nelle domande che ci facciamo, confusione che sta agitando molti, no? Da una parte saremmo tentati di dire, ma non si capisce più niente, tutto è buttato all'aria, forse come nel 68, aiuto, adesso succede la rivoluzione, e qualcuno dice, ah, adesso succede la rivoluzione, e qualcuno dice, ah, oh, adesso succede la rivoluzione. La frase è la stessa, ma allora, in questa situazione qui provo a dare un po' d'ordine, che ovviamente è mio, cioè è l'ordine con cui io comprendo e con cui cerco di offrirvi alcune riflessioni. E dunque, comincio con una cosa apparentemente banale, bisogna cominciare dall'inizio. L'inizio siamo sempre noi, è il nostro punto di vista. Su qualsiasi questione l'inizio è da dove la prendiamo, da dove la guardiamo, quali giochi nel guardare e rispetto a eventi come il 68 i giochi possono essere molti, politici, ecclesiali, culturali, di generazione, tante cose. I giochi da cui li guardiamo. Mi piaceva molto questa immagine che sto usando spesso anche nei corsi, perché questa immagine dice bene una situazione che è tipica di chi studia, ma è anche tipica di molte delle situazioni in cui siamo in contemporaneo. La dice non con molta teoria, con tutta una riflessione filosofica sull'interpretazione, il punto di vista, la dice con un'immagine, no? È curiosa questa immagine. Stiamo dentro una stanza, chi guarda l'immagine è dentro una stanza, stiamo guardando fuori, ma la finestra è al contrario, perché si apre verso l'interno. Dentro sembra vuoto e disabitato, e fuori c'è un sacco di gente che guardata da dentro sembra tutto uguale. Allora, quando guardiamo le cose, dobbiamo un po' chiederci da che parte ci mettiamo. Asterisco, nota, Papa Francesco ci dice che le cose si vedono meglio dalla periferia. Cioè da fuori, forse bisogna guardare dall'altra parte. Quando ci domandiamo se la chiesa è in uscita o le chiese sono svuotate, il risultato è che quello che si vede è la stessa cosa, delle chiese vuote. Ma qual è il punto di vista? Allora io credo che anche rispetto all'interpretazione, rispetto agli effetti del 68 e non solo, dobbiamo ricordarci sempre che ci sono punti di vista diversi, modi di guardare la cosa diversi. Questi modi di guardare la cosa sono legittimi nella loro diversità. Per raccontare l'unica vita di Gesù abbiamo 4 Vangeli e poi abbiamo dei Vangeli apocrifi. Ne sono stati scritti molti di più di 4, ma la Chiesa alcuni non li ha ricevuti, ne ha ricevuti 4. Ma si è anche sempre opposta quando è stato tentato di fare dei 4 Vangeli uno solo. Non qualsiasi, non tutti, nemmeno uno solo, 4. Allora, i punti di vista che raccontano la vita di Gesù sono 4, i punti di vista con cui raccontare la storia possono essere almeno 4. Non vanno bene tutti, ma non uno solo. Questo è un po' il cominciare dall'inizio, secondo me, perché se no ci trasformiamo in una trasmissione televisiva, non citerò quale, ma tutti capirete, in cui la questione è litigare su chi ha ragione. Qui la questione non è litigare su chi ha ragione, ma capire di più. E per capire di più forse servono 4 Vangeli invece di uno, 4 punti di vista. C'è un altro elemento che fa parte dell'inizio, lo cito un po' così poeticamente con una canzone che certo conosciamo tutti, che è molto girata in quegli anni, quelli, per quelli della mia generazione fanno un po' tenerezza, che dice: e se vi siete detti non sta succedendo niente, anche se al nostro maggio, anche se il nostro maggio ha fatto meno del vostro coraggio, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Cioè, la storia che ci precede è un evento come il 68 in Italia, in Europa, fa parte della storia che ci precede, ci rende comunque coinvolti. Nessuno di noi è sul marciapiede che guarda passare il treno e dice: no, bello, mi piace, no, brutto, non mi piace il colore, va veloce, non va veloce. Siamo tutti sul treno. Nessuno di noi ha il dono di una neutralità. Questo, ad esempio, è molto importante per chi è credente, perché quando siamo credenti, la convinzione di ciò che crediamo e amiamo ci fa pensare che, come dire, che noi possiamo semplicemente dire quello che crediamo e quello è il Vangelo. Ma non è vero. Siamo tutti coinvolti. Diciamo: il Vangelo attraverso di me. Non possiamo farlo in un altro modo, ma se un altro riceve il Vangelo attraverso di lui e non quello che gli dico io, va bene. Siamo tutti coinvolti. Non a caso Papa Francesco dice in Evangelii Gaudium: la grazia suppone la cultura. Siamo tutti culturalmente giocati in qualche modo. Rispetto al 68 siamo tutti coinvolti, anche chi non l'ha vissuto è troppo giovane, anche chi l'ha vissuto in periferia e non c'è stato in mezzo, anche chi in qualche modo ritiene di esserne rimasto fuori. Siamo tutti coinvolti perché per un verso di assenso, per contrarietà, per conflitto, quello che noi oggi siamo è anche attraversato da quei fatti lì. Possiamo anche non saperne niente, ma è comunque attraversato da quei fatti. Allora, sempre per cominciare dall'inizio, vi dico due cose su qual è il mio punto di vista e in che modo io sono coinvolta, perché questo vi spetta, dato che parlo io. Metto sul tappeto il mio punto di vista. Ho scritto il 68, 50 anni, un po' più di 60, non vi dico esattamente quanti, ma come dire, sono il 68 mi è arrivato addosso che io ero ancora abbastanza giovane, era una cosa del mio fratello maggiore e dei suoi amici. Contemporaneamente ho fatto in tempo ad abitarne una serie di effetti, perché mi sono laureata in sociologia, primo punto esclamativo, non in una disciplina qualsiasi, non in ingegneria, ma in sociologia. Tutti sappiamo la cattedra di sociologia di Trento, no? Un luogo un po' particolare dal punto di vista di questi temi. A Torino, e anche qui, secondo punto esclamativo, Torino non è proprio un posto qualsiasi, Trento era peggio, ma subito dopo veniva Torino, nel senso che la Fiat e tutta una serie di altre questioni. La sociologia in Torino metà degli anni 70. E dei 45 miei compagni di corso, quelli con cui ho fatto le esercitazioni, che ci siamo conosciuti di più, eccetera, eccetera, ho rifatto il controllo da poco per tutta una serie di motivi, ad oggi siamo 50 anni, un poco più dopo, o poco meno dopo, ce ne sono 11 suicidi e 14 che sono stati o sono, alcuni sono ancora in carcere per terrorismo. E 11 più 14 fa 25. Poi c'è anche qualcuno che fa il teologo, che sempre, cioè, è una strana cosa, no? Normali ne siamo usciti pochi, non so come dire. E questa è anche una faccenda generazionale, è vero, è anche una faccenda generazionale. Ed è vero che è anche una faccenda molto di affetti, di amicizie, di una generazione che, rifiutando i padri e i maestri, è cresciuta con gli amici, in orizzontale, e che dunque si è legata, ma anche patito, anche, si è anche illusa, attraverso i legami orizzontali. Tra biografia e storia è anche un nodo proprio, non è solo un caso eccezionale. Uno dice, guarda, il Presidente della Repubblica ha fatto senatore a vita, Liliana Segre, la sua biografia incrocia la storia, gli eventi della storia, bello, l'ha fatta, ok. Non è però solo un caso eccezionale. Nel caso del 68 il rapporto tra biografia e storia è anche uno dei problemi sul tappeto. È una delle questioni che era risolta con lo slogan il privato è pubblico. È stato qualcosa che ci ha attraversato, su cui abbiamo pagato un grande prezzo, a cui personalmente io ritengo, 50 anni dopo, di tentare ancora di essere fedele. Continuo a pensare, non forse nel modo illusorio e un po' esasperato che pensavamo allora, che il privato è troppo poco e che c'è un comune che non è immediatamente il pubblico, ma che è qualcosa di fondamentale. Per questo, per esempio, faccio la teologa, perché continuo a pensare che c'è un comune della fede che è più del mio privato e che la mia storia di fede personale è troppo poco. Paradossalmente oggi siamo da un'altra parte, quasi all'opposto. Il nostro rischio è che il pubblico diventa anche privato, sia nella sua forma più truce della corruzione, il denaro pubblico diventa denaro privato, ma anche dei vizi privati e pubbliche virtù, di logiche un po' strampalate in cui si comincia a discutere se è legittimo o no che un politico sul piano personale abbia una vita in un certo modo o in un altro. Dice, no, ma a me non interessa cosa fa nella sua vita privata, mi importa cosa fa nel pubblico. Sì, ma comincia da lì, però comincia dal 68, perché biografia e storia sono un intreccio. Ci siamo illusi, lo dico con una battuta un po' esagerata, se c'è qualche storico in sala mi uccide, però va bene, lo dico in fretta, diciamo, in formato cartone animato. Ci siamo illusi che la dichiarazione della Rivoluzione francese, che aveva stabilito il diritto al privato e che il diritto al privato aveva il suo versante pubblico nel diritto universale di voto, asterisco, universale in che senso, dato che le donne no, per esempio, ma va bene, diritto universale di voto, avesse risolto il problema del rapporto tra pubblico e privato. Non è vero. Dalla domanda, è lecito versare il tributo a Cesare, che viene fatta nel Vangelo, mostrando, Gesù chiede, gli si è mostrata la moneta, da lì a tutt'oggi il rapporto tra la biografia e la storia rimane un problema. E credo personalmente che, ad esempio, una prima lezione che dovremmo imparare, e forse che la Chiesa sarebbe il soggetto giusto per offrire come un laboratorio alla società civile, che sul rapporto tra privato e pubblico in questo momento fa un po' fatica, è la lezione che ci viene dall'Evangelo stesso, non in termini religiosi, ma nei termini del dire c'è un comune, non c'è solo privato e pubblico. E su questo forse si potrebbe ragionare un po'. Allora, punto uno, ovviamente avendo studiato e lavorando con i gesuiti, tre punti, perché tutto è in tre punti, l'universo è in tre punti. Punto uno, rompere le evidenze. Vi dico dunque Che cosa io penso? So che avete già avuto una conferenza su questo, che vi è stato, mi hanno detto interessante, utile, eccetera, ma proprio per chiarezza vi do la mia chiave di lettura, cioè quello che io penso il 68 sia stato, non nella storia dei suoi eventi, non faccio lo storico, ma nella chiave di lettura che io trovo interessante e stimolante, per poi dire delle cose rispetto alle chiese, perché se non vi dico come la penso circa il 68, non posso fare il ragionamento che segue. Ve lo dico con una citazione che ho scritto, forse vi può sembrare un po' complicata, ma è meno complicata di quello che sembra. Dice così: una storia più o meno lunga ha in effetti dato a dei tipi di relazione, che sono anche rapporti di forza, lo statuto di evidenza. Questa è la frase più difficile di tutta la citazione, non vi spaventate. Cioè, dice, c'è una storia in Occidente, in Europa in particolare, che ha costruito dei modi di relazione che sono sempre anche rapporti di forza, in un modo tale che alla fine, come dire, è normale che è così. Lo statuto dell'evidenza dice: perché è così? No, non c'è da chiedersi perché, è così. No? Perché il sole sorge al mattino? Ok, ci sono mille spiegazioni scientifiche, ma di per sé il sole sorge al mattino, viene giorno. No? Qual è questo tipo di storia? Allora, essa ha posto il bianco in rapporto di dominazione con le altre razze, ha assicurato all'adulto un posto di autorità in rapporto al bambino, ha stabilito l'uomo nel pubblico e la donna nel privato, ha infine sposato così strettamente l'ordine della ragione che la follia è stata scomunicata, imprigionata e trattata come una delinquenza. Così, a titoli diversi, la differenza di razza o di nazione, il nero, il selvaggio, il primitivo, lo straniero, di età, il bambino, di sesso, la donna, o di discorso, il folle, è diventato l'altro, rimosso dal sistema che costituisce se stesso eliminandolo. Secondo questo autore, Michel de Certeau, questo è il modo in cui l'Occidente si è dato un ordine, dalla Rivoluzione francese in poi, definendo chi erano gli altri. Ha stabilito i confini, no? Questo altro può essere blandito o temuto, e di volta in volta un sogno o un incubo, un'immagine paradisiaca o diabolica. Ma pare è sempre meglio introdotto nel linguaggio come oggetto, quanto più escluso dalla città come soggetto. Che cosa è successo nel 68? Il 68 ha rotto queste evidenze. Ha detto: ma perché? Allora, le donne, io sono mia, è vero, non è vero, non lo so, ma il problema è, io non ci sto più che tu hai deciso dove devo stare io. Chi l'ha detto che io devo stare nel privato? Posso fare altre cose, posso essere un altro tipo di donna. I bambini, i giovani, le generazioni, i neri, gli stranieri, fino al discorso sulla follia, no? Pensate alla legge Basaglia, una delle leggi in avanguardia in Europa, all'avanguardia in Europa, con tutta una serie di problemi di gestione dopo, sicuro. Ma che dice? No, ma un attimo. Chi ha detto che questi qui l'unica soluzione è che chi non riconosce la tua stessa logica deve essere cancellato? Certo, avere altre logiche rende complicato il vivere comune e quindi bisogna trovare il modo di gestire questa faccenda, ma di per sé questo non cancella. Allora, il 68, il cuore, la questione, l'elemento esplosivo del 68, che poi ha ricadute politiche di tutti i tipi, secondo me, dal mio punto di vista, è questo. È una vera rivoluzione culturale, nel bene e nel male, perché questo, cioè, evidenze costruite per 3 o 4 secoli che avevano oliato tutto il meccanismo sociale, è chiaro che se tu le rompi, dopo per rimettere a posto il giocattolo ci va un attimo, eh. E c'è una serie di problemi, non da poco, non sto idealizzando questa cosa, ma sto dicendo la dinamica, il processo di fondo, la questione messa in ballo è la rottura delle autoevidenze e rompere questo sistema, che è un sistema di relazione, un sistema culturale, prima che un sistema di forza, di potere, di rapporti politici e così via. Ovviamente qui servirebbero discorsi storici e filosofici molto più raffinati di quelli che posso e voglio fare, ma e per dirvi, io guardo il 68 da questo punto di vista, no? Questo in qualche modo dice bene cos'è stato il mio 68, ma anche quello che penso sia stato il grande movimento che, partendo dalla guerra in Vietnam, le questioni degli intellettuali francesi, le vicende italiane, cioè che nell'insieme di questo movimento ha costituito un qualcosa per cui si può dire unitariamente il 68, e questa è la sua anima profonda. E non è un giudizio di valore, non dice né ah che bello né ah che orrore, dice semplicemente che questo è ciò che in qualche modo si è messo in moto nelle nostre società e non sarà mai più uguale prima. Saremo sempre coinvolti in questa cosa, perché la mia nipotina di anni 5, se suo papà gli dice no, lo guarda e dice perché? Perché l'autorità dei padri non c'è più, come evidenza non c'è più, se la devono guadagnare. E fanno un accidente di fatica, giustamente, ma non è più un'evidenza. Il 68 ce l'ha fatta, non sono più evidenze. Come capite, potrei continuare, ma insomma ve lo risparmio. Allora, se questo è il cuore, questa è la mia ipotesi, cioè se questo è il meccanismo di fondo, è la questione, le chiese, rispetto alla Chiesa cattolica in particolare, rispetto a questo che gli è successo. Allora, lì vi ho messo due foto precedenti al 68, perché secondo me ci sono immagini che valgono più delle parole. Ma vi do un piccolo consiglio: una sera che ci avete voglia di buttarvi a mezz'ora, mettete su YouTube Papi e andatevi a vedere un po' di filmati, perché anche quelli tra di noi che l'avevano visto allora, a rivederlo oggi, alcune cose fanno veramente impressione. Preparando questa faccenda, ho fatto un giochino con alcuni figli adolescenti di amici che fanno sempre le mie cavie quando io devo preparare qualcosa, e quando mi vedono arrivare dico no, cosa ci fai vedere adesso? E gli ho fatto vedere un filmatino su YouTube dell'inaugurazione del concilio. E essendo bravi ragazzi che hanno fatto la cresima, vanno in parrocchia, cioè proprio carini, guardavano sta roba e poi mi hanno detto: ma chi è il faraone? l'immagine è bestiale, sembrano passati 3 secoli, non 60 anni, 3 secoli, no? Allora, già vedete lì, sono passati 3 anni tra queste due immagini. Quella alla vostra sinistra, c'è Giovanni XXIII all'inizio del concilio, è il faraone, ragazzi, è il faraone, cioè, ed è Giovanni XXIII, cioè non è manco, già Pio XII è peggio, perché c'è anche le physique du role, no? Giovanni XXIII c'aveva quest'area bassotta, cicciona, le foto di Pio XII sulle macerie del bombardamento di Roma fanno venire i brividi, no? Perché proprio è un altro universo. Allora, però vedete i nobili che portano la sedia gestatoria, i flabellari, no? Che gli fanno aria, cioè, è una roba proprio un po' impressionante, no? Dall'altra parte c'è Paolo VI alla chiusura del concilio con Ramsay, il capo della Chiesa anglicana, già Papa e capo della Chiesa anglicana vicino, che non si stanno accoltellando, non stanno pugnalando uno con l'altro, ma stanno parlando anche con un certo sorriso, già una roba strana. In più vedete Paolo VI, no? Paolo VI durante il concilio fece quel famoso gesto che credo i più grandi tra noi ricordano, che è la deposizione della tiara, no? La tiara era il segno dei tre livelli del potere del Papa, no? Il potere temporale, il potere spirituale e il potere nell'aldilà, che ragazzi, bel delirio di onnipotenza, cioè non solo il regno terreno, il potere sulle anime, anche il potere sul paradiso, cioè peso, eh? E Paolo VI fece questa scena, io l'ho vista in televisione, trasmessa in bianco e nero, non l'ho trovata su YouTube, non so se ci sia, e c'è questa scena veramente un po' incredibile, lui che arriva con sedia gestatore, eccetera, eccetera, che viene abolita in quel momento lì, a metà del concilio, entra in San Pietro dove ci sono le due scalette con tutti i vescovi, 3.000 vescovi, arriva fino all'altare della cattedra, scende, si inginocchia, toglie la tiara e la poggia per terra e non la metterà più. Cioè, immagini pesanti, no? Allora, già in quei 3 anni lì, e siamo prima del 68, era successo qualcosina. Qui varrebbe la pena, ma il tempo non ce lo consente, però forse l'anno prossimo, dopo questa rassegna sul 68, potete fare una rassegna sul concilio e fare un po' di aneddotica che valga la pena sul concilio. Come dire, il concilio è una storia molto complessa, che non va né idealizzata né banalizzata, ma mostra alcune cose che paradossalmente oggi ci sembrano il futuro da venire, che non ci sembrano successe 60 anni fa, ma ci sembrano ancora da succedere. È stato un tempo veramente di grazia, nel senso che si è intravisto il futuro e c'è stata una cosa che oggi mi sembra